scolastica e patriarcato.
Parte 2, episodio 7, microplastica a colazione.
Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica Patriarcato.
In questo capitolo, partendo da una metafora che appartiene al mondo letterario e che io amo molto, parlerò della microplastica che entra a far parte della nostra catena alimentare e della catena alimentare di tantissime altre specie, che ha effetti sul corpo degli umani e ha effetti sul corpo dei viventi in generale. We are eating fish that have eaten other fish, which have eaten toxin saturated plastics. In essence, humans are eating their own waste. Da un testo di René Brown per Wired Press. Avevo lavorato duro per circa 2 anni, con il solo scopo di infondere vita in un corpo inanimato. Per questo avevo sacrificato riposo e salute. Lo avevo desiderato con un ardore che superava di molto la moderazione, ma terminata l'opera, la bellezza del sogno svanì e l'orrore e un disgusto tale da togliere il fiato riempì il mio cuore. Incapace di sopportare la vita dell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori dalla stanza e per un bel po' continuai a camminare avanti e indietro nella mia camera, incapace di convincere la mia mente a dormire. Un pezzo tratto da Frankenstein di Mary Shelley. Victor Frankenstein, nel libro di Mary Shelley, era un ragazzo di una famiglia benestante che, ossessionato dalla scienza e dall'idea della creazione artificiale della vita, dopo un lungo periodo di studi e esperimenti in cui mette a repentaglio anche la sua stessa salute, dà finalmente vita alla sua creatura, che spesso viene indicata con il suo stesso nome, ovvero appunto Frankenstein. Il mostro da lui creato, assemblando parti di corpi di persone decedute che lui andava a scovare nei cimiteri, è così enorme e talmente spaventoso che appena diventa effettivamente vivo, il dottore si spaventa a tal punto che sviene e la creatura scappa via. Comincia così per il dottore un'epopea in cui continuerà a cercare di catturare il mostro per ucciderlo, mentre questo semina intorno a lui dolore, morte e distruzione. È un libro che parla del concetto della creazione che avviene da un'idea unicamente razionale e anche da un essere maschile, ma è pure una dichiarazione sull'immoralità di costringere alla vita una creatura che non è stata equipaggiata per essere all'altezza del suo compito. Per questo Victor Frankenstein e la sua creatura mi fanno pensare alla relazione dell'uomo odierno con una delle sue creature, oggi forse più diffuse, ovvero la plastica e il rapporto di odio-amore che si ha nei suoi confronti. Innanzitutto, mi chiedo se lo stesso ardore e la stessa passione provata dal dottor Frankenstein abbiano caratterizzato gli studi e le scoperte di quegli scienziati che hanno dedicato la loro vita a ricercare di riprodurre la miglior materia plastica utile a uno scopo da loro prefissato. Quasi certamente, anche loro, come Victor, erano inconsapevoli delle conseguenze che le loro ricerche avrebbero comportato, ovvero non hanno equipaggiato la loro creatura in modo idoneo da completare il loro compito, concetto che deve includere anche quindi la gestione di un oggetto quando questo non serve più o quando si rompe. Anche perché in passato non si aveva nessuna esperienza di un materiale creato dall'uomo che sarebbe durato per sempre, per cui si potevano facilmente ignorare le conseguenze negative di tale scoperta. Di certo, però, le emozioni contrastanti provate da Victor Frankenstein dopo aver creato il suo mostro spaventoso e la voglia di scappare lontano pur di non vederlo, dovrebbero invece essere la stessa vergogna e paura che affligge noi tutti esseri umani di fronte alla tragedia immane creata solo con le nostre mani, similmente a Victor che aveva creato il suo mostro e che si rivela attualmente incontrollabile, ovvero la catastrofe dell'inquinamento dovuto alla plastica. Scappare in ogni caso non sarebbe una soluzione. Come dice un famoso meme, we don't have a planet B, o almeno non ancora, quindi per fronteggiarla abbiamo un primo importante passo da fare, conoscere a fondo il problema. Conoscerlo è importante per trovare una soluzione possibile che sia facilmente adottabile da più persone contemporaneamente e indipendente dalla loro area geografica, persone consapevoli che sappiano quello che fanno e perché. Come abbiamo visto dalla breve biografia delle materie plastiche dell'episodio precedente, la plastica è stata inventata poco dopo la metà del 1800, nel 1861. Dovrebbe fare impressione pensare che, fatta eccezione per quella che è stata effettivamente riciclata, che è una percentuale bassissima, e quella che è stata bruciata nei termovalorizzatori, insieme con altri tipi di rifiuti per la creazione di energia elettrica, per esempio, tutta la plastica prodotta fino ad oggi è probabilmente ancora presente sul pianeta. Forse è stata riciclata ed ha quindi assunto una forma diversa dall'originale, oppure si trova ora in uno stato irriconoscibile o infinitesimale, ma è certo che una grandissima quantità esista ancora. Sebbene il materiale plastico abbia quindi circa 160 anni di storia, è solo negli ultimi 50 anni che la produzione e il consumo di plastica è continuato ad aumentare a dismisura, tant'è vero che negli ultimi 10 anni abbiamo prodotto più plastica che in tutto il secolo precedente. Il consumo aumenta di anno in anno e in maniera esponenziale. Attualmente si producono 300 milioni di tonnellate di plastica ogni giorno, metà della quale è per prodotti usa e getta, nella fattispecie sacchetti e packaging di ogni genere. E per crearla viene impiegato il 4% del petrolio estratto annualmente, mentre una quantità analoga è utilizzata sotto forma di carburante per il trasporto del prodotto finito. Se prendiamo per esempio un paese come l'Italia, con 60 milioni di abitanti circa, sappiamo che per produrre le bottiglie che soddisfano la domanda di acqua imbottigliata del paese vengono usate 350.000 tonnellate di PET, polietilene riftalato, da 665.000 tonnellate di petrolio, ovvero 4.650.000 barili di petrolio, e si emettono in atmosfera 910 tonnellate di anidride carbonica equivalente. Invece per il trasporto delle bottiglie, considerando che circa l'82% viaggia su gomma, si ha l'emissione di 265.000 tonnellate di anidride carbonica. Ma cosa avviene quando la plastica diventa rifiuto? A seconda dei paesi, una quantità compresa tra il 22 e il 44% dei rifiuti di plastica pone fine alla sua vita in discarica. E il tempo di utilizzo di un singolo oggetto di plastica può essere davvero breve. Basti pensare che un sacchetto ha una vita utile media di 15 minuti e annualmente 500 miliardi di sacchetti di plastica sono usati in tutto il mondo. Questo significa che in media ogni minuto più di un milione di sacchetti sono usati contemporaneamente. Tra tutti i paesi, il Giappone è il paese al mondo con il più alto uso di plastica pro capite, ma è anche quello con la percentuale più alta di riciclo, ovvero il 77% sul totale del suo rifiuto plastico. In Europa, invece, si ricicla in media solo il 26% della plastica cestinata, ma è anche qui c'è da fare una distinzione tra riciclo e riciclo. Proprio l'Europa, che in molte circostanze si è rivelata pionieristica per quanto riguarda le normative legate alla protezione dell'ambiente, fino al 1 dicembre 2018 esportava la metà della plastica destinata al riciclo in Cina, dove poi se ne perdevano le tracce. Nessuno sa cosa succedeva con la plastica proveniente dall'Unione Europea e secondo l'International Solid Waste Association non ci sarebbero informazioni attendibili riguardo a quello che sarebbe avvenuto con il materiale importato una volta arrivato in Cina. Questo significa che la plastica, una volta arrivata in Cina, poteva essere trattata in maniera non consona alle regole a cui deve invece sottostare l'Unione Europea in ambito di riciclo, quindi è possibile che venisse riutilizzata o riciclata in modo dannoso per l'ambiente e per le persone, sia per coloro che la lavorano che per quelli che poi avrebbero usato il prodotto finito, soprattutto se questo era destinato all'uso alimentare, ma anche se si fosse trattato di giocattoli per bambini e prodotti vari per l'igiene e la cura personale. Ad esempio, i giocattoli made in Cina possono contenere sostanze chiamate ftalati, elementi chimici che servono per rendere la plastica flessibile. È stato provato che queste sostanze possano causare problemi al fegato, ai reni e all'apparato riproduttivo. Per quanto riguarda l'indistruttibilità del materiale in questione, è interessante quanto agghiacciante notare che, seppure anche la plastica che finisce in mare venga in qualche modo lavorata dalle onde, dai raggi solari e dagli agenti atmosferici che la sminuzzano in pezzi piccolissimi quanto invisibili, questi tendono a rimanere minuscoli pezzi di plastica con tutto quello che ne consegue. La plastica, infatti, non si diluisce facilmente né viene rapidamente assimilata dall'ambiente circostante. E questo, come vedremo in seguito, è uno dei grandissimi problemi della plastica. Si possono trovare particelle di plastica per tutta la profondità delle acque di mari e oceani, dalla loro superficie sino ai fondali, ridotte a dimensioni inferiori di 5 mm, e sono talmente piccole e numerose che sarebbe molto difficile recuperarle per ripulire le acque dalla loro presenza, anche se si decidesse di farlo. La metà di questi micropezzi, che vengono in maniera romantica e struggente definite mermaid tears, lacrime di sirena, sono raggruppati in 5 maggiori concentrazioni di spazzatura negli oceani che si formano per via delle correnti marine. Non sono solo, come si è portati a credere, 5 enormi isole di spazzatura galleggiante, la più grande delle quali viene stimata essere quella che si trova nel Pacifico del Nord, anche nota come The Great North Pacific Garbage Patch. Ma oltre a questo sono anche 5 aree enormi formate da quella che in inglese viene chiamata la plastic soup, la zuppa di plastica, una zona in cui la concentrazione di microplastica è altissima. E la zuppa di plastica è una delle questioni che ci riguarda forse più da vicino. Infatti è proprio attraverso queste microparticelle che la plastica entra a far parte del nostro ciclo alimentare, ovvero attraverso il pescato che arriva sulle nostre tavole. Un mare di plastica. Se il fatto che la plastica sia difficilmente decomponibile rappresenta un grave problema, anche la sua degradazione in natura non avviene senza gravi conseguenze. Infatti, non è del tutto corretto dire che la plastica non venga assorbita dall'ambiente con cui entra in contatto o dove si deposita. A questo proposito, secondo l'articolo pubblicato dal sito di Science Daily, un articolo che si intitola Plastics in Oceans Decompose, Release Hazardous Chemicals, Surprising New Study Says, il chimico giapponese Kutsuhiko Saido nel 2009 ha mostrato le sue ricerche che provano la tossicità della plastica nei mari. Saido, infatti, ha per primo studiato l'effetto delle tonnellate di plastica che si trovano nelle acque di mari e oceani, proprio di quella plastica che si ritiene indistruttibile, e ha trovato che in realtà la plastica si decompone ad una velocità più alta rispetto a quello che si pensava, ad una temperatura assai più bassa rispetto a quella che si riteneva necessaria, rilasciando nell'acqua delle sostanze tossiche, tra cui il bisfenolo A, BPA, lo stirene monomer, SM, stirene dimer, SD, stirene trimer, ST, e oligomer, PS. Sostanze che sono state rilevate nelle acque dell'oceano, che non si trovano in natura e che devono quindi derivare dalla decomposizione di particelle di plastica. La dannosità di queste sostanze è provata. Anche solo bassi valori di PS e BPA possono causare interferenze con il sistema riproduttivo degli esseri viventi, inclusa la specie umana, influenzare lo sviluppo ormonale, causare malfunzionamenti cardiaci e tiroidei, diabete, obesità, oltre che aborto nelle donne in gravidanza. Per quanto riguarda l'OSM, questo è una sostanza cancerogena, mentre SD e ST sono solo sospettati di esserlo. Saido ritiene che per queste ragioni la presenza di plastica nelle acque alzi il livello di contaminazione che rimarrà a lungo sul nostro pianeta anche in futuro. Quello che succede in mari e oceani è grave, infatti, come sostiene Andrew Dilewicz dell'articolo pubblicato sul sito di Planet AIDS, How Ocean Pollution Affects Humans, e come noi stessi possiamo arrivare a pensare solo affidandoci al buon senso, gli oceani hanno un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra. È dagli oceani che viene prodotto il 70% dell'ossigeno che respiriamo e che rende il pianeta adatto alla vita. Inoltre gli oceani e i mari sono la sorgente primaria di acqua. Il 97% delle acque sulla Terra ha come fonte originaria l'acqua degli oceani. In aggiunta, sempre gli oceani assorbono il 30% dell'anidride carbonica prodotta dalle attività dell'uomo. Nonostante questo, un'immensa quantità di spazzatura ogni anno trova la via del mare. Questa viene buttata direttamente nelle sue acque, ma soprattutto ci arriva per vie traverse, volando via da cassonetti e discariche che si trovano nei centri urbani o attraverso corsi d'acqua che giungono alla fine del loro percorso al mare. Si ritiene che una quantità di 8 milioni di tonnellate metriche di plastica finiscano negli oceani ogni anno e che poco meno della metà di queste abbia origine da spazzatura creata direttamente sulle coste di 5 paesi che si affacciano sul mare, quali Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam e Sri Lanka. Si tratta di una quantità enorme che equivarrebbe a 5 sacchetti per la spesa riempiti di plastica e posizionati sulla costa di tutto il mondo ogni 30 cm di territorio. Se possiamo visualizzare questa immagine, riusciamo a farci una minima idea della gravità della situazione. Bere le lacrime di sirena. La presenza di plastica nei nostri mari è l'anello principale che unisce i nostri rifiuti alla nostra alimentazione. Infatti, gli uccelli, i mammiferi marini e i pesci, non sapendo distinguere la plastica da quello che è il loro cibo, ne inghiottono i pezzi caratterizzati da colori che assomigliano di più a quello di cui si nutrono e una grande parte di loro, per questo, muore. Il caso più famoso è quello dell'atollo Midway. Quest'isola, che si trova a nord dell'arcipelago hawaiano, a metà tra Asia e America del Nord, riceve ingenti quantità di spazzatura proprio per via del fatto che si trova sulla rotta di una corrente oceanica, la corrente circolare del Pacifico del Nord. Ne parla anche Claire Legern nel suo estensivo articolo sul problema della plastica. Le spiagge di quest'isola sono coperte da grandissime quantità di plastica e inoltre, quando si procede dalla costa verso l'interno, lo spettacolo è pure peggiore. Si trovano infatti i resti dei cadaveri di migliaia di uccelli, soprattutto un tipo di albatros che vive solo in quell'area, i Laysan albatros, morti per aver ingerito una tale quantità di plastica che si è rivelata essere per loro letale. Piccole montagne di oggetti di varie dimensioni in colori sgargianti sono accumulate laddove un tempo si trovavano gli stomaci degli animali, i resti di cui si sono già però biodegradati. Rimangono il becco, lo scheletro e le piume sulla sabbia a testimoniare che quel mucchio di plastica è stato anche all'interno di un animale, uscendone totalmente indenne. Viene stimato che 1,5 milioni di albatros che vivono nell'area di Midway abbiano ingerito della plastica e per un terzo di questi animali il blocco digestivo causato appunto dalla plastica si riveli mortale. In alcuni casi invece la plastica si accumula negli stomaci degli animali facendoli provare un falso senso di sazietà, per via del quale però l'animale non sente più la necessità di nutrirsi e muore lentamente di malnutrizione, spegnendosi sulle spiagge dove vengono poi ritrovati i corpi. Naturalmente questi albatros non sono gli unici animali la cui vita viene messa a repentaglio dalla presenza della plastica, in mare o sulla terraferma. Secondo un rapporto di Greenpeace, solo del 2006, Plastic Debris in the World's Oceans, almeno 277 differenti specie di animali soffrono per via dell'ingestione di plastica o perché si sono impigliati in oggetti di plastica, reti, sacchetti o altro, che minano la loro stessa sopravvivenza. Inoltre, Secondo National Oceanographic and Atmosphere Administration, i rifiuti di plastica sono la causa di morte di almeno 100.000 mammiferi marini all'anno, oltre che di milioni di pesci e uccelli. Il fatto che gli animali, uccelli, pesci, mammiferi, si nutrano per sbaglio di plastica non è solo davvero molto triste, un fatto che mette in pericolo molte specie sulla Terra ogni giorno, ma è anche uno dei modi in cui la plastica entra a far parte del nostro ciclo di alimentazione. Questo avviene infatti principalmente in due maniere, attraverso l'acqua e attraverso il cibo. Le microparticelle di plastica sono presenti ad esempio nella quasi totalità delle acque imbottigliate in plastica, con cui la maggior parte delle persone si disseta, pensando che l'acqua in bottiglia sia più pura. Mentre particelle di plastica sono presenti negli stomaci di numerosissimi pesci che vengono poi a trovarsi cucinati sulle nostre tavole. Ingeriamo quindi della plastica anche se non ce ne accorgiamo. A livello quasi microscopico, la plastica viene ingerita dallo zooplancton, nutrimento di piccoli pesci, di cui altri pesci più grossi si cibano e di cui poi ci cibiamo noi. Per cui, anche se non vediamo gli effettivi pezzi di plastica quando apriamo lo stomaco del pesce che vogliamo cucinare o mangiare, non potremmo mai essere certi che questa non sia presente nel suo corpo a livello microscopico, nonostante non si veda. La plastica ingerita rilascia nel nostro corpo le sostanze inquinanti che rilascerebbe nei mari, BPA, BPS, SM, con gli effetti di cui abbiamo già parlato in questo capitolo. Questi non sono però le sole sostanze inquinanti con cui veniamo in contatto quando nella nostra catena alimentare arrivano animali contaminati da plastica, ne parlerò tra poco. In aggiunta, sembrerebbe che le microplastiche possano anche essere respirate. Secondo una ricerca francese, nell'aria si riscontra la presenza di microparticelle di plastica. Frank Kelly, professore di sostenibilità ambientale presso il King's College London, ha affermato che esiste una reale possibilità che le particelle di plastica siano presenti nell'aria e vengano da noi respirate, o ancora che arrivino sempre alla nostra catena alimentare partendo dalle uova di zanzara sviluppatosi in acque contaminate. Si è infatti scoperto che le zanzare hanno la capacità di inglobare plastica e mantenerla nel loro corpo anche quando gli insetti diventano adulti. O ancora, secondo una ricerca effettuata in Turchia, si è rilevata la presenza di microplastica nel sale da tavola di 16 marchi differenti. E oltre a ciò, secondo una ricerca del dottor Philipp Schwabi dell'Università di Medicina di Vienna, tracce di microplastica sono state ritrovate nelle feci umane di diversi campioni studio provenienti da paesi differenti: UK, Finlandia, Italia, Olanda, Polonia, Russia, Austria. A riprova del fatto che la microplastica viene ingerita ed è ormai parte integrante della nostra catena alimentare. Il dottor Schwabi afferma che serviranno successive ricerche per capire gli effetti della microplastica sulla salute umana, ma si dice preoccupato perché la presenza di plastica nelle viscere potrebbe sopprimere il sistema immunitario oltre che trasmettere tossine e virus pericolosi per l'uomo. Come accennato, il rifiuto plastico non è il solo inquinante dei nostri mari. Vi sono una grande quantità di rifiuti che direttamente o indirettamente arrivano al mare, come i metalli pesanti e altre sostanze chimiche derivanti da scarichi industriali, tra cui petrolio, fotofosfato, gasolio, mercurio, nitrati, piombo e amianto. O ancora, ci sono sostanze che scorrono via dal terreno al mare, soprattutto in casi di alluvioni o forti piogge. Si tratta di sostanze usate in agricoltura come fertilizzanti e pesticidi, rifiuti animali derivati da allevamenti intensivi. Per quanto riguarda il petrolio, invece, il 36% della presenza nelle acque di oceani e mari è dovuto proprio al suo fluire a partire dalla terraferma. Mentre per quanto riguarda il petrolio greggio, questo invece arriva in mare a causa di rovesciamenti di grossi carichi. Si parla di quantità enormi che si sono rovesciate nei mari nell'arco di un periodo neanche troppo esteso e che per fortuna va diminuendo. 1.133.000 tonnellate negli anni 90, 208.000 tonnellate negli anni 2000 e 26.000 tonnellate tra il 2010 e il 2014. Sebbene questi gravi incidenti siano quindi diminuiti col tempo, hanno causato un grave danno per via del fatto che il petrolio greggio è estremamente tossico alla vita marina, oltre che difficilissimo da ripulire. Ma cosa c'entrano tutti questi elementi con la plastica ingerita? La plastica ha la proprietà di attrarre queste sostanze che difficilmente si scollano poi dalle sue superfici. Basti pensare a un'esperienza che forse tutti abbiamo fatto, quella di lavare un piatto di plastica unto da olio o grasso. È molto più difficile ripulire l'oggetto in questione rispetto, per esempio, alla ceramica o al vetro, infatti sembra che il piatto rimanga sempre un po' unto. Quando la plastica in mare entra in contatto con sostanze chimiche e metalli pesanti, la sua superficie ne resta impregnata e queste sostanze quindi finiscono nella nostra catena alimentare quando la microplastica viene ingerita da pesci o altri animali che ne fanno parte. A proposito della contaminazione dei mari, per via di tutti questi inquinanti, esistono delle aree marine le cui acque sono grandemente contaminate, come i 13.000 km quadrati di area del Golfo del Messico che viene definita dead zone, zona morta, poiché è completamente svuotata da qualsiasi forma di vita. La dead zone messicana non è la sola, infatti queste aree sono circa 400 in tutto il mondo, e questo potrebbe essere solo l'inizio. Quindi, quando le acque sono inquinate da metalli, pesticidi, fertilizzanti e petrolio, possono contaminare le risorse di acqua che beviamo, oltre che immettere questi contaminanti nella catena alimentare e causare, similmente alle sostanze che derivano dalla degradazione della plastica, problemi ormonali, sterilità e gravi danni al sistema nervoso. Ad esempio, l'esposizione al mercurio può favorire la presentazione di malattie come il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, oltre che problemi di cuore. Invece, per via di contatto diretto con sabbia e acqua contaminate, possono insorgere diarrea, pruriti e irritazione del derma, mal di stomaco anche per via di involontaria ingestione di acqua inquinata. Come ho detto all'inizio di questo episodio, se c'è qualcosa che possiamo fare come cittadine e cittadini, sarebbe prima di tutto quello di essere informate sul problema della plastica e degli altri inquinanti e su quello che questi possono causare. Vedremo alcune di queste questioni nei prossimi episodi.
Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata!